E iniziamo subito perché abbiamo un Vangelo ricchissimo. Siamo al capitolo 12 di Marco, dal versetto 18, e per le persone che vengono qui per la prima volta e anche per gli altri, per ricordare, vediamo il contesto. Gesù è entrato a Gerusalemme, è andato nel Tempio e nel Tempio lui caccia tutti. Non caccia solo, a volte si definisce questo episodio, la cacciata dei mercanti del Tempio. No, Gesù non caccia soltanto quelli che vendono, ma anche quelli che comprano. Cioè abolisce il culto, oppure un'altra delle descrizioni di questo episodio è la purificazione del Tempio. No, purificare significa eliminare ciò che è sporco per riportarlo al suo splendore. No, Gesù elimina il Tempio, perché il Dio che Gesù presenta è incompatibile con il Dio del Tempio. Il Dio del Tempio è un Dio che vuole l'offerte. Il Padre di Gesù è un Padre che Lui si offre agli uomini. E soprattutto, con Gesù, Dio non sta più in un tempio, in un santuario, ma ogni uomo può diventare l'abitazione di questo Dio. Ebbene, Gesù nel tempio, dopo aver sbaraccato tutti quanti, accusa le massime autorità religiose di essere ladri, perché si sono impossessati del popolo di Dio, e assassini, perché se ne sono impossessati con la violenza. E annuncia che lo ammazzeranno per interesse. Questo è importante, perché sapete, per una deviazione della teologia in passato ci veniva presentato Gesù come vittima della giustizia divina. Dio era morto perché questa era la volontà di Dio. No, Gesù è morto perché era l'interesse della casta sacerdotale al potere. È la convenienza dei sacerdoti, del sinedrio, che ha voluto la morte di Gesù. Allora, naturalmente, dopo questa parabola dei vignaiuoli omicidi con i quali Gesù li accusa, c'è l'attacco di tutta l'istituzione religiosa. E sono tre attacchi. Ricordiamo che, secondo la simbologia ebraica, il numero tre non ha il significato numerico che noi gli diamo, significa completo. Quindi sono, adesso presenta tre attacchi, ma per far comprendere che sono tutte le forze dell'istituzione religiosa che vanno contro Gesù. La prima, l'ha spiegata Riccardo, l'altra volta, sono i farisei con gli erodiani che chiedono a Gesù, sono tutte trappole contro Gesù, e hanno chiesto la famosa domanda se è lecito o no pagare la tassa a Cesare. Perché sono trappole? Hanno già deciso, e lo vedremo più avanti, di ammazzare Gesù, ma non possono farlo. Perché non possono farlo? Perché se ammazzano Gesù nel momento della sua massima popolarità, rischiano di creare la figura del martire. E quando si crea la figura di un martire, questa è fuori controllo. Allora lo vogliono ammazzare, ma prima di ammazzarlo bisogna che Gesù perda il suo seguito popolare. Allora lo vogliono o diffamare o ridicolizzare. Quindi c'è l'attacco, sono tutte trappole che gli tendono, la trappola dei farisei, ma sono rimasti intrappolati. E adesso vedremo l'attacco condotto dai sadducei prima e poi dagli scribi. Attacchi che sono l'occasione per parlare di un tema anche molto molto importante che vedremo, che è quello della resurrezione. Allora, Marco capitolo 12 dal versetto 18. E vengono da lui dei sadducei. Chi sono questi sadducei? Il nome deriva da Sadoc, chi è? Un sacerdote traditore, che unse di nascosto Salomone come re di Israele al posto del legittimo figlio di Davide. Sapete, Davide aveva avuto un figlio che si chiamava Adonia ed era lui il legittimo erede al trono, ma con l'amante, quell'intrigante di Betsabea, aveva avuto un altro figlio che non poteva lui essere il re di Israele, perché era un figlio illegittimo, Salomone. Ma Betsabea e Salomone hanno pagato questo Sadoc e questo l'ha unto il re di Israele e la frittata era fatta. Allora Salomone, per ricompensarlo, vedete che la corruzione c'è sempre stata e ovunque, non è un tema di questi giorni, fu compensato con la carica di sommo sacerdoti. Allora lui e i suoi discendenti furono i sommi sacerdoti. Al tempo di Gesù i sadducei rappresentavano l'aristocrazia economica, erano dei grandi possedenti, e l'aristocrazia teologica, e la loro caratteristica era che ritenevano, ispirato da Dio, parola di Dio, soltanto i libri di Mosè. Perché? Beh, è chiaro, erano dei ricchi, possedevano molti fondi, e il resto dei libri dell'Antico Testamento, i libri dei profeti, sono tutta una denuncia di Dio attraverso i profeti contro i ricchi. Allora loro non li riconoscono, quindi credevano soltanto ai primi 5 libri della Bibbia, quelli scritti da Mosè. Allora vengono da lui dei Sadducei, i quali dicono non esserci la resurrezione, e lo interrogavano dicendo: credendo soltanto nei primi 5 libri della Bibbia, lì in effetti non si parla di resurrezione. Il concetto di resurrezione è andato facendosi strada nel popolo di Israele in maniera lenta, addirittura soltanto verso il 200 avanti Cristo incomincia questa teoria della resurrezione, che dalla casta sacerdotale al potere raffigurata qui dai Sadducei viene rigettata come eretica. Allora, per comprendere il brano, vediamo un po' com'era il concetto di vita, di morte, di resurrezione al tempo di Gesù. Per tutti nell'Antico Testamento la morte è la fine naturale della vita, e tutti, buoni e cattivi, pii e malvagi, con la morte si scende in un'enorme caverna sotterranea, chiamata in ebraico, importanti i nomi perché vedete, ci abbiamo sempre da combattere con sti cosi, ma perché si asciugano stando qui, ecco, Sheol. Allora, la terra era considerata, mettiamo questo rettangolare, sopra c'era i cieli e sottoterra, e non si vede un picco, sottoterra c'era questa caverna sotterranea che era il regno dei morti. In ebraico questo luogo si chiama Sheol, non si sa cosa significa. Probabilmente colui che ingoia o colui che è arido, è un nome che ancora non si sa. Comunque questo si chiama Sheol. Quando la Bibbia dall'ebraico fu tradotta nella lingua greca, perché gli ebrei si erano ormai trasferiti lungo tutto il Mediterraneo, dove non si parlava l'ebraico ma si parlava il greco, questo termine ebraico venne tradotto con Ade. Ade chi è? Ade è un personaggio della mitologia greca che era il re del regno dei morti. Significa Ade, significa l'invisibile. Ma siccome il nome faceva talmente paura, non si pronunziava, allora veniva soprannominato, questo lo conosciamo meglio, Plutone, che significa il ricco. Quando la Bibbia, dal ebraico, dal greco, venne tradotta nella lingua latina, questo termine Ade venne tradotto con inferi. Inferi, perché inferi? I romani dividevano le divinità tra gli dei superi, quelli che stavano sopra la terra, nei cieli, e gli dei inferi, quelli che stavano sotto terra. Quindi gli inferi significa il regno dei morti. Quando nella formula del credo che tutti quanti abbiamo imparato si dice che Gesù morì, fu sepolto e discese agli inferi, significa che è andato il regno dei morti. Poi purtroppo nel giro di poco tempo c'è stata una di quelle deviazioni che ha avuto conseguenze tragiche nella spiritualità e nel credo dei cristiani, perché è bastato poco che questo inferi diventasse l'inferno. La più grande bestemmia che i cristiani avessero mai potuto pronunziare. Un Dio che castigava i suoi figli per tutta l'eternità. Voi sapete che oggi, man mano che i diritti umani, il rispetto della civiltà cresce, si comprende addirittura che anche l'ergastolo è una pena sproporzionata a qualunque delitto possa aver fatto, perché la pena non deve essere una vendetta, ma deve servire per rieducare la persona. Quindi la società ha eliminato la pena della morte, ora sta pensando a come aggiustare questa dell'ergastolo. Ebbene, Dio no. Dio, anche per un solo peccato mortale, così ci veniva insegnato nei catechismi, era capace di condannarti all'inferno per tutta l'eternità. L'eternità è qualcosa di tremendo, perché per quanto puoi calcolare una cifra di numeri, non sarà mai sufficiente come l'eternità. Eppure questo è quello che la Chiesa ha insegnato. Perché la Chiesa ha insegnato questo? Per terrorismo religioso, per dominare le persone e imporgli il suo credo. E ci abbiamo creduto a questa storia dell'inferno fino a poco tempo fa. Anche perché quando, vedete, Riccardo parlava di questo libro che ha quasi 30 anni sulla traduzione del Padre Nostro. Nel nostro lavoro di Centro Studi Biblici si va al testo originale, che è greco. Nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, non c'è la parola inferno, non c'è. Mai Gesù ha parlato di inferno, ma ci è voluto soltanto la traduzione della Bibbia della CEI del 2008, l'altro giorno, perché finalmente scomparisse la parola inferno dal Nuovo Testamento. Perché è chiaro, la gente ti poteva contestare, dice, ma qui c'è scritto che è inferno, vai a dire che hanno tradotto Ade con inferno, quando invece andava tradotto con inferi. Ma è bene che la gente abbia paura, perché se la gente ha paura si può dominare. Allora, tornando al nostro concetto di resurrezione, tutti buoni e cattivi si finiva in questa caverna sotterranea. Cioè, per esempio, nel libro del profeta Isaia si legge: i morti non vivranno più, le ombre non risorgeranno. Quindi si negava a qualunque resurrezione, si viveva come larve, come ombre. Quando, per influsso della filosofia greca, incominciarono a farsi sentire anche in Israele le dottrine della immortalità dell'anima, che non è, va subito detto, un concetto cristiano, i cristiani non credono nell'immortalità dell'anima, ma credono nella resurrezione della carne, che è tutta un'altra cosa, e lo vedremo. Nella Bibbia, un predicatore, in ebraico è Coelet, il libro di Coelet, scrisse proprio per negare questa teoria. Il libro del Coelet scrive: la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. Non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutte vanità e tutti sono diretti verso la medesima dimora. Tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna nella polvere. Quindi nella Bibbia, ancora il libro di Coelet, si nega questa possibilità di resurrezione. Quando si muore, si finisce qui, nel regno dei morti, a vivere come larve, come polvere. Non esistendo allora questa prospettiva della di là, il bene e il male venivano retribuiti su questa terra. Come? Le persone brave, buone, pie venivano premiate con vita lunga, moglie feconda e ricchezza. I malvagi con vita breve, con moglie sterile e povertà. E però la vita dimostrava che spesso succedeva il contrario. Fior fiori di delinquenti vivevano a lungo, c'avevano moglie e tanti figli ed erano ricchi. Persone pie vivevano poveramente e morivano prima. E quindi c'era qualcosa che non andava. C'è voluto una tragedia in Israele per far cominciare a credere nella resurrezione. Qual è stata questa tragedia? È stata dominata, occupata Israele, dai discendenti di Alessandro il Magno, e uno di questi, Antioche Epifane, volle mettere gli usi greci dentro Gerusalemme. Quindi mise la statua di Giove nel Tempio, volle abolire la legge. Ci fu una rivolta che fu una mattanza incredibile di giovani che morivano sacrificando la vita. E allora si cominciò a pensare, ma com'è possibile che questi che hanno dato la vita per difendere Dio, per difendere la legge, finiscono con la morte anche loro nel regno? Allora di questi si cominciò per la prima volta a parlare nella Bibbia di vita eterna. Lo troviamo nel libro di Daniele, dove c'è scritto: molti, quanti dormono nella polvere, si desteranno. Quindi quanti dormono nella polvere significa quindi il regno dei morti. Gli uni alla vita eterna, e per la prima volta nella Bibbia compare il termine vita eterna. Gli altri all'ignominia perpetua, alla vergogna perpetua, è la morte per sempre. Fuori dalla Bibbia ebraica, questa idea di resurrezione prese campo nel libro dei Maccabei, che i cristiani hanno ritenuto ispirati e messi nella loro Bibbia. C'è una scena drammatica, il martirio di una madre e dei suoi 7 figli, qualcosa di tragico, e lì si legge questa fede nella resurrezione a una vita nuova ed eterna, quindi il termine eterna. E si legge: per te la resurrezione non sarà per la vita, per il malvagio. Bene, queste teorie vengono condannate come eretiche da parte dei Sadducei, ma vengono fatte proprie dai Farisei. E tra Farisei e Sadducei, ogni volta che si parlava di resurrezione o di angeli, un'altra categoria che i sadducei non credevano, si accapigliavano sempre. Allora, al tempo di Gesù aveva ormai preso campo quest'idea farisaica della risurrezione per i giusti. Quindi i malvagi rimanevano giù nel regno dei morti come ombre. I giusti sarebbero risuscitati alla fine dei tempi. Ma il concetto di resurrezione era quello praticamente della rianimazione del cadavere, perché si credeva che si sarebbe resuscitati esattamente come si era morto. Se eri morto vecchio, risusciti vecchio. Se sei morto giovane, risusciti giovane. E si chiedevano, se sei morto con un difetto fisico, risusciti con un difetto fisico, altrimenti possono dire, guarda che Dio non ha risuscitato un altro al posto suo. Questo lo troviamo nel Talmud, eh? Nel Talmud si chiedono queste questioni, dice, l'ultima questione è, se i difetti che il corpo ha in vita ricompariranno nella resurrezione? E la risposta è, dice sì, chi va zoppo tornerà zoppo. Chi va cieco tornerà cieco. Sì che la gente non dirà che Dio ha fatto morire persone diverse da quelle che poi ha rimesso in vita, quindi gli imbrogli. Oppure, di nuovo, attribuisce a Dio, ma io Dio faccio risorgere i morti con le loro infermità fisiche, sì che la gente non potrà dire ha fatto morire persone diverse da quelle che ha rimesso in vita. Sono io che faccio morire e io faccio rivivere, e io che li ho feriti in questo mondo li ristabilirò e li guarirò. Quindi l'immagine era quella di una rianimazione dei cadaveri. Questo quindi il contesto. I sadducei naturalmente non ci credevano e vogliono ridicolizzare questa teoria della risurrezione che sanno che Gesù ha fatto propria, anche se Gesù poi ne cambierà completamente i termini, con una questione. Allora, si rivolgono a Gesù chiamandolo maestro, questo è l'inganno delle persone pie, persone religiose. Maestro significa uno che insegna, ma loro non vogliono apprendere. Vogliono soltanto ridicolizzare Gesù e la sua dottrina, in modo che la gente rida. Maestro Mosè scrisse per noi che se il fratello di uno muore e lascia la moglie e non lascia un figlio, suo fratello prenda la donna e susciti una discendenza a suo fratello. Oggi, nell'Eucaristia, leggeremo l'inizio del Vangelo di Marco, dove Giovanni Battista, annunziando la figura di Gesù, dice, è colui del quale io non son degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Non è un attestato di umiltà, ma l'espressione di Giovanni Battista si rifà a quella che i sadducei hanno proposto a Gesù dal il libro di Mosè, la legge del levirato, dal termine levir, che in latino significa cognato. Qual è questa legge? Era la legge che prevedeva che quando una donna rimaneva vedova senza un figlio maschio, il cognato aveva l'obbligo di metterla incinta. Il figlio maschio che sarebbe nato avrebbe portato il nome del defunto. Quindi era la maniera per rendere eterna la propria persona. Mio figlio porterà il mio nome, il mio nipote porterà il mio nome e così per sempre. Questa era la legge del levirato. Lo troviamo sia nel libro del Deuteronomio, adesso vedremo la legge, ma anche troviamo proprio l'applicazione nel libro di Rut. Nel libro del Deuteronomio questa legge viene così espressa. Se dei fratelli saranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori con uno straniero. Il problema è unicamente, strettamente economico, che la proprietà, che il campo non vada ad altri. Suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato. E il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto affinché questo nome non sia estinto in Israele. Ma questa legge trovava tante resistenze. Perché? Perché se mi prendo come moglie anche mia cognata e gli faccio un figlio, significa che devo dividere con lei anche i miei possedimenti. Allora c'erano resistenze, queste le trovate quando volete leggere il capitolo quarto del libro di Rut, dove c'è la questione di un boz. Quello che aveva diritto dice, non posso esercitare il diritto di riscatto, altrimenti danneggerei la mia stessa eredità. quindi a volte il cognato rifiutava. Allora, quando il cognato rifiutava, si procedeva alla cerimonia chiamata dello scalzamento. La persona che aveva nella scala giuridica diritto dopo di lui, si avvicinava al cognato che doveva mettere incinta la vedova, scioglieva i sandali, prendeva il sandalo, ci sputava sopra, era un gesto simbolico per dire: il tuo diritto di mettere incinta questa donna passa a me. Quindi questo fa comprendere l'espressione di Giovanni Battista che poi vedremo. Questa era la legge del levirato. In questa legge la donna è un semplice strumento, non viene considerata nulla. Allora dicono a Gesù: c'erano 7 fratelli, danno per vero una storia che hanno inventata. E il primo prese moglie e morì e non lasciò discendenza. E il secondo la prese e morì, non lasciando discendenza. E il terzo lo stesso, un po' tonti perché già ne aveva fatti fuori 2, vabbè, comunque il terzo. Dice: tutti 7 non lasciarono discendenza. Ultima di tutti, anche la donna morì. Era ora, 7 ne ha fatti fuori, tremendo, tremendo. Alla risurrezione, quando risorgono, di chi di loro sarà moglie? Perché tutti 7 l'ebbero in moglie. Questa storia si ispira in realtà a un fatto che c'è nella Bibbia, nel libro di Tobia, c'è la storia di Sara. Sara era una donna alla quale il demonio Asmodeo, che era invaghito di lei, la notte delle nozze ammazzava il marito. Ci troviamo nel libro di Tobia, c'è scritto: bisogna sapere che Sara si era maritata 7 volte, ecco, vedete come il racconto dei Sadducei. Ma il pessimo demonio Asmodeo aveva ucciso i mariti prima che potessero unirsi con lei, come si fa con le mogli. Ora una serva le disse: sei tu che uccidi i tuoi mariti, ecco, ti sei maritata 7 volte e non porti il nome di nessuno di loro, vattene via. Allora, ci prova un'altra volta trovare un marito per questa Sara e gli danno in sposa a Tobia. E Tobia trema perché 7 ne ha fatti fuori. Per fortuna che arriva l'angelo Raffaele che gli dice: guarda, ti do una ricetta. Asmodeo è un demonio ma è delicato di stomaco. Non sopporta il puzzo del fegato del pesce. Allora c'è nella Bibbia, dice: prendi il cuore e il fegato del pesce e mettilo un poco sulla braccia degli incensi. L'odore si spanderà, il demonio lo dovrà annusare e fuggirà per non farsi più vedere in eterno attorno a lei. Quindi, allora, Tobia, fiducioso, fa questo e mette questo. Il suocero Raguele, un po' più pratico e meno uomo di fede, invece, c'è scritto sempre nel libro di Tobia, dice: si alzò, chiamò i suoi servi e andarono a scavare una fossa, non si sa mai. Non si sa mai, 7 ne ha fatti fuori. Diceva infatti: se mai morisse, non diventeremo così motivo di scherno e di vergogna. Quando ebbero terminato di scavare la fossa, Raguele tornò a casa, chiamò sua moglie e le disse: manda una delle serve a vedere se è vivo, così se è morto lo seppelliremo senza che nessuno lo sappia. Ecco, allora il racconto dei Sadducei si ispira a questa storia. Ma qual è la domanda di loro? Alla risurrezione, quando risorgono, di chi di loro sarà moglie, perché tutti 7 l'ebbero in moglie? Quello che chiedono a Gesù non è, come noi possiamo pensare, il rapporto affettivo d'amore tra marito e moglie, ma chi di loro avrà il diritto di mettere incinta questa donna perché nasca un bambino e porti il suo nome, perché tutti 7 ce l'hanno avuto. Quindi per loro la risurrezione è un fatto materiale e con questo intendono ridicolizzarla, contrapponendola alla legge di Mosè, perché Mosè ha messo questa legge del levirato che è in evidente contrasto con l'idea della resurrezione. Quindi nella prospettiva dei Sadducei la donna è soltanto uno strumento per fare figli, quindi non è assolutamente il rapporto tra marito e moglie come noi pensiamo. Disse loro Gesù: non per questo vi ingannate, non conoscendo le scritture né la potenza di Dio. E Gesù ai farisei li ha trattati da ipocriti, ai Sadducei li tratta da ignoranti, e poi vedremo l'ultimo attacco, agli scribi li tratta da sfruttatori dei poveri. Gesù dice che si ingannano perché non conoscono le scritture né la potenza di Dio. Quindi a questi massimi esponenti della religione Gesù li emargina. Infatti, quando risorgeranno dai morti, non si ammogliano né si maritano, ma sono come angeli nei cieli. Purtroppo l'incomprensione in passato di questa risposta di Gesù ha dato adito a un problema che molte persone, specialmente quando muore un coniuge o muore una persona, si pongono, ma nell'aldilà ci riconosceremo, chissà quante volte l'avrete sentita porre questa questione, ma questo amore che abbiamo avuto nella terra, nell'aldilà si ritroverà, perché saremo come angeli nel cielo, quindi esseri volatizzanti, esseri spirituali. Cosa vuol dire Gesù? Angeli sono quelli che la vita la ricevono direttamente da Dio, e ricevendola direttamente da Dio non hanno bisogno di creare dei figli per perpetuare il loro nome in eterno. Ripeto, l'uso del figlio serviva soltanto perché portando il tuo nome rimaneva per sempre. Una volta che sei in questa nuova dimensione, sei come angeli, la vita ti viene comunicata direttamente da Dio ed è una vita indistruttibile. Quindi Gesù non sta parlando di esseri spirituali, senza sentimenti o senza affetto, ma vuol dire che nella nuova realtà non c'è più bisogno di procreare figli per rendersi eterni, perché l'eternità ti viene data da Dio. E quell'espressione nei cieli non è tanto un luogo, i cieli, ma è la dimensione divina. Purtroppo, nonostante l'insegnamento di Gesù, l'idea ebraica che il matrimonio servisse esclusivamente per procreare figli e possibilmente figli maschi, quando nasceva una femmina era considerata uno scarto, qualcosa che era avvenuto male, perché l'uomo virile genera un altro maschio. Se nasce una femmina significa che la tua virilità è scarsa. Io ricordo tanti anni fa, quando ero a Gerusalemme, avevo un caro amico palestinese e mi annunciò che la moglie attendeva un bambino, e mi parlava sempre adesso quando nasce il bambino, col bambino. Io un giorno mi sono azzardato a dirgli, dico, ma Nasser, dico, e sei una femmina? E lui si è risentito, dice, come sarebbe a dire, so forte, sai, io verrai con maschio. Nacque una bambina, e ricordo ancora la telefonata, mi telefonò e mi disse, sai Alberto, è una bambina, e poi, ma le si può voler bene lo stesso, quindi è già tanto. Sì, perché il maschio deve generare un maschio. Allora, questa dottrina sul matrimonio che serve per procreare i figli, purtroppo si è infiltrato nel messaggio cristiano ed è diventata la dottrina ufficiale della Chiesa fino al Concilio Vaticano II. Voi sapete che nel Concilio Vaticano si mise finalmente che tra i principi del matrimonio, oltre la procreazione dei figli, c'è anche l'amore tra i coniugi. Prima non c'era. L'importante del matrimonio è fare figli. C'era nella lettera attribuita a Paolo, a Timoteo, si legge che la donna sarà salvata partorendo figli. Quindi fare figli era il principio importante. Ci vorrà il Concilio Vaticano per arrivare ad ammettere che il fine primario del matrimonio è l'amore coniugale, e si legge nel Concilio Vaticano: il matrimonio tuttavia non è stato istituito soltanto per la procreazione. Ci ha impiegato 2000 anni la Chiesa, 2000 anni per arrivare a fare questa scoperta, ma il carattere stesso di patto indissolubile tra persone e il bene di figli esigono che anche il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni. Ci ha piegato un po' di tempo, comunque ci è arrivata. Allora, Gesù quindi dice a questi Sadducei che quando risorgeranno non si ammogliano, non si maritano, nel senso culturale del tempo che prendere moglie significa mettere al mondo i figli. Il concetto occidentale che noi abbiamo di matrimonio è differente ancora oggi nel mondo medio orientale. Da noi ci si sposa perché, normalmente perché ci si vuol bene. Là è diverso, ci si vuol bene perché ci si sposa, i matrimoni sono ancora oggi combinati, normalmente la madre dello sposo che sceglie la sposa per il figlio, e quando gli dico ma com'è possibile? E la loro risposta è, dice, ma chi conosce meglio di una madre il proprio figlio? Quindi loro non conoscono la futura sposa, è la madre che decide, e l'amore viene dopo. Quindi da noi è l'amore che porta al matrimonio, lì è il matrimonio che porta all'amore. Questo va compreso in questo ambito culturale. Ma Gesù, affermando che non solo i maschi saranno come angeli, ma anche le donne, Gesù sta elevando la donna. Nella cultura dell'epoca, gli esseri più vicini a Dio erano gli esseri spirituali, gli angeli. I più lontani da Dio in assoluto erano le donne, perché le donne, per il fatto fisico della mestruazione, erano considerate sempre impure e quindi le più lontane da Dio. Ebbene, Gesù, affermando che non soltanto i maschi saranno come angeli, ma anche le donne, sta elevando le donne. E poi eccolo a fondo. A riguardo poi dei morti che risorgono, non avete letto, è la terza volta che Gesù accusa l'elite spirituale, sacerdotale del paese di non conoscere la scrittura. Dice, non avete letto il libro di Mosè? La prima volta Gesù che l'ha detto è stato ai farisei, persone che stavano tutto il giorno con il naso sulla Bibbia. Dice, non avete letto, come sarebbe a dire? La conoscono a memoria. La seconda addirittura di fronte al Sinedrio, al completo, il Sinedrio era composto dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dagli anziani. Gesù dice, non avete letto, e ora ai Sadducei dice, non avete letto, e dice, il libro di Mosè, loro credevano soltanto nel libro di Mosè. Perché questa insistenza, ripeto, il numero 3 significa quello che è completo, quindi non tanto 3 episodi, ma una profonda realtà. Gli evangelisti danno indicazioni per noi, per la comunità di credenti, attenti. Non basta leggere la Bibbia, il Vangelo, per comprenderlo. Vedete che dice, non avete letto? Ma per comprendere il messaggio dei Vangeli bisogna aver messo al primo posto nella propria vita lo spirito che ha ispirato questi testi. E qual è lo spirito? Lo spirito del creatore dell'uomo, per il quale il bene dell'uomo è il valore assoluto. Allora tutti possono leggere la Bibbia, tutti possono leggere il Nuovo Testamento, lo possono anche insegnare e anche predicare, ma lo capiscono soltanto quelli che hanno orientato la propria vita per il bene dell'uomo. Quelli che, per i quali il bene dell'uomo è il valore più importante, per questi sono in sintonia con lo spirito che ha ispirato questi testi e lo possono capire. Questo è importante, quindi il criterio di interpretazione della scrittura è il bene dell'uomo. Conoscete l'episodio alla finale del Vangelo di Luca, i discepoli di Emos, quando Gesù si avvicina, dice, incominciò a interpretare i libri di Mosè e dei profeti. Perché Gesù non si è limitato a leggerlo? Non basta leggerlo, bisogna interpretarlo. E il verbo greco interpretare è quello da cui deriva una parola tecnica in italiano, è ermeneutica. Cos'è l'ermeneutica? È l'arte di interpretare un testo. I testi non basta leggerlo, bisogna avere le chiavi per interpretarlo. Un conto il tramonto descritto da un poeta, un conto il tramonto descritto dal bollettino meteorologico. E sempre usiamo la lingua italiana, un conto un verbale di polizia, un conto una lettera d'amore. Quindi ci sono dei criteri di interpretazione dei testi. Questo allora ce lo dice Luca. E lo stesso nel Vangelo di Giovanni, nello scontro che Gesù ci ha compilato, Gesù dice, e chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Noi ci saremmo aspettati esattamente il contrario, che Gesù avesse detto, chi è dalla mia voce, chi ascolta la mia voce è dalla verità. No, dice, chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, cioè per capire il messaggio di Gesù bisogna inserirci nella verità. La verità non significa avere la verità. Gesù, l'unico che poteva dirlo, non l'ha mai detto di sé. Non ha detto io ho la verità, ma Gesù ha detto io sono la verità. E Gesù non autorizza nessuno ad avere la verità, perché non ci sono persone più pericolose al mondo di quelle che possiedono la verità. in nome della verità che possiedono, si permettono di giudicare e condannare chi non la pensa come loro. Allora Gesù non dice io ho la verità, ma sono nella verità. E invita i discepoli non ad avere la verità, ma essere nella verità. Essere nella verità, secondo i Vangeli, significa mettersi in sintonia con l'onda d'amore di Dio che vuole arrivare ad ogni persona. Mentre chi ha la verità si divide e condanna, chi è nella verità si avvicina a tutti quanti. Allora questo è importante, quindi non avete letto il libro di Mosè. Per leggere la scrittura, tutti la possiamo leggere, ma per capirla dobbiamo fare una scelta, mettere il bene dell'uomo come valore assoluto. Cosa significa valore assoluto? Che se al bene dell'uomo si sovrappone una verità, un dogma, una dottrina, prima o poi inevitabilmente in nome della dottrina, del dogma, della verità, si nuocerà all'uomo. No, per Gesù il bene dell'uomo è il valore supremo. Dice, non avete letto il libro di Mosè presso il rovetto, come Dio gli disse, io, Dio di Abramo, e il Dio di Isacco, e il Dio di Giacobbe,